l'impeto con il quale quest'uomo accorre verso Gesù gridando, mi ha fatto pensare che Gesù, venendo in questo territorio, abbia fatto un'invasione di campo. Quindi appunto in questo territorio che estraneo, diciamo, un po' la terra di Israele, e quindi anche alle alleanze, alla presenza delle promesse, appunto era in qualche modo un dominio incontrastato del diavolo, insomma, e quindi questa conosciuta come una protesta, insomma, questo avvenuto di Gesù. Poi un'altra cosa che mi colpiva è il fatto che non venga detto il nome di quest'uomo, mentre singolarmente si dice il nome della possessione demoniaca che lo occupa. Forse, anche se è una figura molto particolare, forse non si dice il nome perché il Vangelo lo pone un po' come un tipo nel quale chiunque possa riconoscersi.
Mi ha colpito che ci sono due suppliche di segno opposto. La prima, quella della gente che vede quello che è successo e che dice a Gesù di andarsene perché ha paura, e l'altra supplica dell'uomo liberato che chiede a Gesù di poter stare con lui. Insomma, da una parte c'è la paura e dall'altra c'è evidentemente il riconoscimento di un dono. Io adesso non so la paura della gente, da cosa possa essere dovuta, perché di fatto, insomma, hanno perso 2000 maiali, forse problemi economici, forse troppo scompiglio. Sicuramente quest'uomo ha avuto restituita la vita, la dignità, la socialità, e quindi questo lo riconosce come un grande dono che oggettivamente gli cambia la vita. E poi mi colpisce ancora che di fatto è il primo missionario in terra straniera, perché lui coglie l'invito di Gesù ad andare a raccontare quello che gli era successo e lo fa, e va a raccontare a tutti tra la sua gente, quindi tra i pagani, che Gesù è il Signore, e quindi è davvero il primo annuncio in terra straniera del nome di Gesù.
Sempre in riferimento a quanto appena suggerito da Claudio, e mi rincuora il fatto appunto che si possa essere in un certo senso vicini a Gesù, ma allo stesso tempo esserne distanti, quindi essere da lui in un certo senso allontanati. E quindi mi piace questa lontananza e vicinanza che appunto convivono.
Dunque, la paura della gente che viene a vedere che cosa era accaduto mi ha riportato alla paura che anche i discepoli hanno quando vedono compiere delle azioni così forti di Gesù di fronte al vento e al mare. Hanno paura dell'autorità, di questo potere forte che ha Gesù, di sconfiggere degli elementi della natura così forti come il vento burrascoso e il mare. E anche oggi ci troviamo di fronte a una situazione del genere, perché Gesù mostra un potere grandissimo di opporsi non solo a un demonio, ma a una legione, a una quantità innumerevole di demoni. E questo per me porta ad aver paura di questa autorità così forte e nuova, che nessuno aveva mai visto, insomma, esercitare.
Una delle particolarità di questo brano è questo colloquio tra Gesù e il demonio, insomma, e il senso che dà il testo della totale sottomissione, dell'inferiorità, diciamo, del demonio rispetto al Signore, perché si getta ai suoi piedi e poi lo ti scongiuro, lo supplica, e poi quando c'è quella richiesta di andare dai porci, il testo dice che Gesù lo permise, no? Questo mi ha anche il fatto che siamo di fronte a una manifestazione di questa potenza demoniaca molto forte, questa legione, e questo mi ha fatto venire in mente i racconti della passione, quando il male in qualche modo sembra vincerla su Gesù. In molti racconti della passione si vede che Gesù volontariamente si sottomette a questo male, no? Specialmente nella passione di Giovanni. E questo, e quindi c'è il mistero di questo uomo, uno che viene da lì vicino, da Nazareth, e che ha questa, dentro di sé, questo potere immenso, e che però si manifesta in una forma così, così umile, così vicina a noi, così, così anche piena di attenzione verso la miseria.
Il Vangelo di Marco dà spazio più di tutti gli altri Vangeli all'incontro di Gesù con l'indemoniato di Gerasa. La maggior parte delle caratteristiche di questo racconto si trovano soltanto nel racconto dell'Evangelista Marco, il che fa pensare in generale che vi sia una sottolineatura, un'enfasi data dall'Evangelista all'opera di esorcismo da parte di Gesù di Nazareth. Del resto avevamo già visto al capitolo primo, subito dopo la chiamata dei primi quattro discepoli, la visita di Gesù alla sinagoga di Cafarnao e subito un esorcismo con una persona posseduta da uno spirito impuro. Se, come dicono gli autori antichi, Gerasa indica il territorio dei gentili, ne consegue che la presenza, l'azione dello spirito impuro è assolutamente pervasiva, dalla sinagoga dei giudei al territorio dei pagani. Mi colpiva in particolare in questo racconto, nei versetti 7 e 8, la lucidità della dichiarazione dello spirito impuro, che non dice soltanto a Gesù che lui è il figlio di Dio l'Altissimo, ma gli dice anche: scongiuro te, supplico te che sei Dio. Dove la traduzione italiana dice: ti scongiuro in nome di Dio, supplico te che sei Dio. Dunque lo spirito impuro ha una conoscenza precisa dell'identità vera di Gesù di Nazareth, e d'altra parte si vede che l'esorcismo da parte di Gesù non è solo di una volta e di una formula, ma, versetto 8, diceva infatti a lui: esci spirito impuro dall'uomo. Cioè Gesù continuava a ripetere questa frase nel mentre dell'incontro e del dialogo. Non è soltanto di una volta, vuol dire che c'è uno scontro frontale, ma c'è anche una fatica, una resistenza delle tenebre. E del resto l'Evangelista Marco ci aveva detto che questa situazione era fuori dal controllo delle persone, della popolazione, del territorio. Nessuno aveva la forza di domarlo. Quindi è davvero una manifestazione del male molto impressionante. Secondo aspetto che vorrei sottolineare sta nel dialogo finale di Gesù con l'indemoniato guarito, l'indemoniato purificato, che anche questo è tipico del racconto di Marco. È certamente sorprendente il fatto che Gesù respinga la richiesta dell'indemoniato, che è una richiesta molto particolare per l'Evangelista Marco, perché l'indemoniato lo pregava di stare con lui. Ora, stare con Gesù è tipico della vocazione dei dodici. Abbiamo visto al capitolo 3, chiamava a sé quelli che voleva per stare con lui e anche per mandarli. Quindi Gesù prende come le distanze da quest'uomo guarito, o meglio, gli affida subito la missione, e che è quella di evangelizzare quel territorio, la sua famiglia, la sua casa e tutti gli abitanti della regione. Annunzia loro quanto il Signore ti ha fatto e che ha usato misericordia verso di te. La missione dell'indemoniato guarito è una missione molto semplice, non è che debba illustrare i misteri della Santissima Trinità o parlare della risurrezione di Gesù o mostrare che in Gesù si compiono le scritture dell'Antico Testamento, le profezie. No, deve solo raccontare la propria storia, è letta in questo modo: il Signore ha fatto questo, il Signore mi ha voluto bene, ha usato misericordia verso di me. E quindi implicitamente quelli che ascoltano questa testimonianza devono dedurre: c'è speranza anche per me, anch'io posso farcelo, perché fa tutto il Signore con il suo amore e la sua misericordia, che libera dal regime del male, del peccato e della morte. Una notazione molto bella del commento di Beda il Venerabile riguarda il numero degli spiriti che occupano quella persona, una legione, e lui contrappone questa immagine all'immagine che abbiamo trovata leggendo gli Atti degli Apostoli, descrittiva della prima comunità cristiana di Gerusalemme, dove si dice che erano molti ed erano un'anima sola e un cuore solo, mentre questo è uno solo ed è occupato da molti spiriti. Il volto della comunità cristiana è di molti, ma non c'è una fusione in uno. Rimaniamo molti con le nostre identità, con i nostri doni, con i nostri carismi, con le nostre povertà, con le nostre miserie, ma formiamo un cuore solo e un'anima sola. E Beda dice che legione è Babele, mentre la Chiesa è la meravigliosa comunicazione di tutte le lingue in tutte le parti del mondo.